Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, digitale terrestre. Che differenza c'è con la vecchia televisione analogica? Per quale motivo si è passati al digitale? E come cambiano le tecnologie di compressione tra una generazione di tecnologie di trasmissione televisiva e la seguente? Ne parliamo con Piercarlo Invernizzi, direttore tecnico di EI Towers. Ciao Piercarlo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, è un piacere.
E con Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo e ciao Piercarlo.
Il 21 dicembre 2022 non sarà più possibile vedere i canali televisivi in alta definizione disponibili oggi sui canali che sono sintonizzati sul digitale terrestre oltre il 500. Questo a causa del passaggio al nuovo standard di trasmissioni televisive, il DVB-T2. Piercarlo, partiamo dalle basi. Di cosa si occupa l'azienda per cui lavori, EI Towers?
EI Towers si occupa della trasmissione della televisione da più di 20 anni. e ha seguito la trasmissione prima per Mediaset in analogico e poi in digitale e poi anche per le reti Cairo per Sidera e ultimamente anche per le reti regionali italiane.
Ma visto che non abbiamo mai parlato, facciamo un passo indietro. Che differenza c'è tra digitale terrestre e vecchia TV analogica? E soprattutto è corretto chiamarla analogica in confronto all'attuale digitale?
Ritorno al discorso dell'analogico, ma prima devo fare una correzione alla prima domanda, perché è un problema che è noto al pubblico e molti sono convinti che il 21/12 si passi al DVB-T2. In realtà il 21/12 viene spento l'MPEG-2. È molto importante questa precisazione perché lo spegnimento dell'MPEG-2 sempre in DVB-T, chiamiamolo 1, consente di continuare a vedere con buona parte dei televisori che attualmente sono funzionanti. Vengono solo eliminati dalla possibilità di vedere il video quei televisori che vedono, che utilizzano lo standard MPEG-2, che è quello che è nato, e qui posso tornare al discorso dell'analogico, quando c'è stato il passaggio dall'analogico al digitale, che risale ormai a più di 10 anni fa. Quindi, agganciandomi al discorso dell'analogico e del digitale, il punto è questo. La televisione, come diciamo anche la trasmissione via cavo nei paesi dove si utilizzava la trasmissione diciamo via cavo analogica, praticamente funzionava trasmettendo il segnale, voglio dire, in analogico, quindi insomma un segnale continuo attraverso il mezzo che veniva scelto per la trasmissione e sostanzialmente ad ogni frequenza era collegato un canale televisivo. Ci ricordiamo tutti quelli che c'erano quando c'era l'analogico, che veniva sintonizzato un canale e quel canale veniva sintonizzato e si vedeva, non so, canale 5 o si vedeva Rai 1. Oggi a livello delle frequenze viene sintonizzata una frequenza e all'interno di questa frequenza, che ormai viene chiamata MUX, ci sono più canali che vengono visti. Quindi quando noi sul televisore facciamo la sintonia, ci troviamo 7, 8, 9 canali visibili, mentre una volta, quando facevamo la sintonia, trovavamo un canale visibile. Questo, diciamo in estremissima sintesi, è un po' il passaggio e i vantaggi del passaggio dall'analogico al digitale.
E qual è invece il motivo per cui in origine si è deciso di passare dall'analogico al digitale terrestre?
Le motivazioni sono di due tipi. Uno, che Il segnale digitale, come noto a tutti, e certamente parlando col Politecnico è un classico addirittura a lezione, è più robusto e di conseguenza c'è tutta una pressione a passare dall'analogico al digitale per questioni proprio tecniche di robustezza del segnale. Ma in realtà il motivo, la pressione scatenante, del passaggio dall'analogico al digitale è dovuta proprio al fatto che nella stessa frequenza si sono potuti inserire più canali e di conseguenza si sono potute risparmiare delle frequenze. Frequenze che sono state attribuite alla telefonia. Quindi il motivo per cui si è passati dall'analogico al digitale è sostanzialmente il fatto che la telefonia, che in Italia per tanti anni è stata solo nei cavi, essendo diventata wireless, quindi essendo arrivato il cellulare, ha avuto necessità di avere dei suoi spazi e all'inizio li ha presi in spazi liberi e poi all'aumentare della necessità delle frequenze, delle bande per la telefonia, ha dovuto in sostanza chiedere agli altri servizi che occupavano l'etere di restringersi per lasciare spazio alla nuova modalità di trasmissione telefonica, quindi bidirezionale, che prendeva piede.
Tu prima parlavi dell'MPEG-2, correggimi se sbaglio, ma si tratta di una tecnica di compressione che è completamente scorrelata invece dalla tecnologia della trasmissione del segnale.
Esatto, il punto è che nel passaggio dall'analogico al digitale sostanzialmente si è passati dalla modalità di trasmissione analogica che in qualche modo chiamavamo PAL, quindi delle linee, lo schermo era composto da linee, diciamo analogiche, e poi insomma, tutto lo schermo era composto da 576, linee. Nel passaggio al digitale è diventato scomposto in pixel, quindi 576 per 720 pixel. Questi pixel, ovviamente, se li trasmettessimo uno per uno, come se non ci fosse nessuna correlazione fra il pixel e il pixel suo vicino, e il pixel e il pixel che ci sarà nello schermo dopo un secondo, dopo un frame, useremo una quantità di banda enorme e peraltro piuttosto inefficiente, perché è chiaro che se dobbiamo descrivere il cielo azzurro, possiamo descriverlo pixel per pixel oppure dire che a quadrati di una certa dimensione è tutto azzurro, come il movimento di un aereo nel cielo può essere previsto e quindi si comprime. La compressione, adesso senza fare un trattato sulla compressione, però sostanzialmente ha avuto delle evoluzioni ed è quella che consente di trasmettere sempre più pixel all'interno di bande sempre più ristrette. L'MPEG-2 è servito e adesso verrà messo in pensione sostanzialmente per trasmettere quella che si chiama standard definition, che arriva fino a 576x720 linee, e viene superato dall'MPEG-4, che in qualche modo semplificando è il concetto dell'HD, che è. Ce ne sono varie, ma sostanzialmente è un 1080x1920. Quindi, se vogliamo semplificare, verranno, cioè tutti i televisori che sono in grado di vedere solo la standard definition non potranno più funzionare. Questo non vuol dire che non si potrà trasmettere con lo stesso livello, quindi diciamo con la stessa qualità, anche se con una modalità più performante che può fare anche l'HD. Questo si chiama MP4. Quindi in pratica l'HD o l'MP4 sarà lo standard che dal 21 di dicembre sarà sostanzialmente quello che che consente di vedere la televisione a tutti.
E il passaggio alla seconda generazione di digitale terrestre è legata proprio a questo cambiamento di compressione, cioè questa è la ragione principale per cui si fa l'ulteriore passo verso il nuovo standard?
Il passaggio che avviene dal punto di vista tecnico è solo in questo momento un passaggio di compressione. Il discorso della trasmissione digitale terrestre di seconda generazione, cioè il DVB-T2, in realtà è una questione proprio di trasmissione, e quando si passerà dal DVB-T al DVB-T2 sarà possibile inserire un maggior numero di canali all'interno della frequenza. Quindi, mentre dall'analogico al digitale si è passati sostanzialmente a parità di qualità da un canale a 8, 7, 8 canali, la banda che potrà essere generata in DVB-T2 consentirà sostanzialmente di arrivare, a seconda della qualità, da 12 a 16 canali. Poi, e questo è il motivo per cui è un po' complicato dare chiarezza su questi punti, il passaggio al DVB-T2 è molto spesso collegato con un altro passaggio che è al sistema di compressione HEVC. Questo sistema di compressione, che è possibile utilizzare sia nel DVB-T sia nel DVB-T2, cioè non c'è nessuna correlazione fra il sistema di compressione e il sistema di trasmissione, consente di arrivare a qualità come il 4K, cioè l'Ultra HD in televisione, o come la trasmissione in progressivo, che quindi consente una maggior fluidità. Il punto che però collega questi due aspetti sono i televisori, cioè è vero che dal punto di vista tecnico non c'è nessuna correlazione, però il punto è che i televisori che sono stati prodotti in DVB-T non hanno al loro interno i codec per decodificare l'HVC. Quindi, pur non essendo per niente correlati, è chiaro che se non esiste nessun televisore DVB-T che è in grado di vedere l'HVC, è ovvio che venga richiesto contemporaneamente un passaggio sia al mondo della trasmissione, sia al mondo della codifica, sia agli utenti di comprare dei televisori, per risolvere questo problema di correlazione, che in realtà è molto intricato, proprio perché alcune cose sono sul lato nostro di trasmissione, altre sono sul lato degli utenti.
Quindi diciamo che la televisione DVB-T1 potrebbe potenzialmente ricevere il segnale, ma poi comunque non lo sa interpretare e quindi mostrare all'utente finale, giusto?
Esatto, esatto. Se vogliamo dirla al contrario, in qualche modo, se tutti un giorno avessero i televisori DVB-T2, si potrebbe trasmettere in DVB, perché il DVB-T2 è... funziona anche ovviamente con il DVB-T, si potrebbe trasmettere con il DVB-T in HVC, perché il televisore a questo punto riceverebbe qualsiasi cosa, e quindi sarebbe possibile. Ovviamente è assurdo che si faccia questo sforzo e poi si trasmetta in una modalità indietro, ma è quello che spiega sostanzialmente la correlazione fra i tre aspetti.
Grazie mille a Piercarlo Invernizzi, noi torneremo su questo argomento e concluderemo la discussione nel prossimo episodio.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te, Luca.
Grazie Lorenzo e grazie Piercarlo, a presto.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.